ci siamo con Marte Sport Live ad Empoli con possibili 7-8 undicesimi diversi rispetto al Napoli che ha vinto lo scudetto. Ne parliamo insieme.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro
ed Emanuela Castelli, per la gioia di Dario in particolar modo.
Molto,
no?
Sono euforico, felice, entusiasta perché domani sto da solo.
Mamma
sto...
mia Dario, io ho pensato di chiedere un cambio turno per domani.
Sì, adesso vediamo, dopo andiamo, ti porto io in direzione che ha cambiato sede, verso Avellino.
Ho capito dove.
Vabbè, allora si scherza perché torna finalmente il campionato, si giocano queste famose 5 partite importanti con anche il turno infrasettimanale, Napoli che può allungare, ma gli infortuni tengono banco. Oliveira torna oggi, vediamo come sta, l'abbiamo già detto. La Botka salta sicuramente Empoli e Lecce, vediamo se recupera col Milan, si gioca martedì 29 col Milan, ricordiamolo, quindi insomma per essere disponibile lo slovacco per martedì 29 deve essere disponibile in gruppo, in allenamento in gruppo, credo almeno tra una settimana, perché giovedì prossimo, venerdì, poi si gioca sabato con Lecce, poi martedì col Milan. È chiaro che dovrebbe recuperare entro una settimana la migliore condizione, dovrebbe recuperare da questo problemino muscolare. Poi Meret non ce la fa, e poi c'è Neres che spinge, insomma alla fine ad Empoli potrebbero esserci pochi di quelli che hanno vinto lo scudetto,
la vecchia guardia,
esatto, ovviamente Rachmani, Di Lorenzo, no Spinazzone, un buongiorno Anghissà ovviamente, no McTominay, no Lukaku, e poi Politano probabilmente perché è ancora in vantaggio su Neres. 339-666-9990, tra un po' un grandissimo ospite, grande sorpresa, insieme al nostro direttore Enrico Fedele, i vostri messaggi su questi cambiamenti di formazione e su questi infortuni che continuano a decimare tutte le squadre, cara Emanuela, perché per esempio la Roma in questo momento, è la notizia, dubbio Dovbyk per la sfida con l'Inter, sì. Tutti hanno problemi, infortuni, sì. Non salta quasi nessuna squadra, forse proprio l'Inter, no, neanche l'Inter con Zielinski, e quindi è evidente che c'è un problema.
C'è la possibilità, però leggevo oggi a mezzo carta stampata, se non erro proprio sul Mattino, c'è la possibilità per le società di chiedere comunque un rimborso, risarcimento, e quindi Napoli parrebbe interessato a farlo con la Slovacchia, che non ha risparmiato neanche un minuto a Stanislav Lobotka. Ovviamente la posta in palio era alta per Calzona ed il suo staff e la sua nazionale, però diciamo che
tornare in Serie A di Nations League non è proprio,
vabbè, comunque era l'obiettivo
andare agli europei,
della nazionale, era quello l'obiettivo, quindi giustamente vai a rinunciare a quello che è il giocatore più importante anche per il Napoli, o meglio quello meno sostituito, perché le ha giocate tutte anche con il Napoli, se non erro 45 minuti o giù di lì soltanto l'ha risparmiato Conte fino ad ora, il
in Coppa Italia col Palermo,
impiego,
sì, poi ha giocato anche due gare in pratica intere fino all'87esimo, esatto. Quella con l'Azerbaigian, francamente si poteva gestire meglio, qui il Napoli deve farsi sentire. È chiaro che sul discorso degli infortuni e degli indennizi si fa quasi, se non vado errato, in automatico, quindi non c'è neanche bisogno di chiederlo, in base al tipo di infortuni, allo stop e quindi all'esame medico e anche alla diagnosi medica. Napoli che si allena anche oggi e dovrebbero recuperare, sono rientrati tutti i nazionali, Oliveira è l'ultimo insieme ad Anghissà, Oliveira in particolare è l'ultimo che oggi farà capire un po' tutti come sta. Intanto c'è questa sfida con l'Empoli, allora questo amico scrive, vediamo subito, fra Neres e Gilmour facciamo riaffrare i Pink Floyd o Gilmour come si dice. È chiaro che il Napoli ha comunque la necessità di vincere a Empoli, esatto. Che evoca bruttissimi ricordi, evoca la contestazione dello scorso anno, evoca il licenziamento di Garcia dopo Napoli-Empoli, esatto. Evoca anche il 3-2 che mise anche un po' in dubbio la posizione di Spalletti al primo anno di Luciano Spalletti.
Segnò la frattura tra De Laurentiis e Spalletti, quindi
una
insomma,
prima
Empoli
frattura,
che
esatto.
È stato...
E poi anche il 4-2 subito a Benitez.
Esatto, insomma andando ancora più indietro, sì. Quindi c'è una bella carriera da dimenticare con l'Empoli, speriamo sia
immagino il primo ospite, ricordi anche un difficile incontro per Maradona contro l'Empoli, 0-0 in Toscana, mi riferisco a Salvatore Biazzo. Ciao Salvatore, buongiorno.
Buongiorno.
Buon pomeriggio a tutti.
Grazie per essere con noi, storica firma della Rai, ovviamente Salvatore ci ha raccontato tantissime bellissime storie del Napoli. Questa che storia è, Salvatore? Una storia interessante, importante, dobbiamo aspettare ancora un po' di giornate per capirlo?
No, io credo che sia una storia molto intrigante. per tanti motivi. Intanto per il fatto che Conte ha le idee molto chiare e sta dimostrando che settimana dopo settimana può mettere su un complesso altamente competitivo. Anzi, il pericolo è proprio questo, che tutti mettano un po' gli occhi addosso al Napoli, indicandola come la favorita del campionato, e poi gli altri se ne vanno un po' più tranquillamente, senza la pressione e lo stress che noi giornalisti siamo capaci di imprimere agli allenatori. La seconda cosa è che comunque De Laurentiis, al di là di tutte le volte in cui l'abbiamo o contestato o osannato, quest'anno ha fatto un'operazione davvero geniale e soprattutto un'operazione estremamente costosa. Senza vendere Osimhen ha preso una squadra molto competitiva, degli elementi molto nuovi, e proprio questa partita con l'Empoli dimostra quanto siano importanti i calciatori che ha preso.
Eh sì.
Per quanto riguarda Conte, ha dimostrato a tutti non solo di essersi aggiornato, ma di essere molto più camaleontico, molto più disposto al cambiamento di quanto non venisse descritto in precedenza. Che cosa si aspetta da un Napoli che, come dicevamo in apertura di trasmissione, nella prossima partita contro l'Empoli vedrà 7-8 elementi nuovi, quindi soltanto 5 elementi circa che sono i vincitori del tricolore?
Intanto darci del tu mi riavvicina di più alla professione che tanto amo e che anche tu e anche voi esercitate, quindi insomma diamoci del tu.
Va benissimo, grazie.
Per quanto riguarda invece quello che accade, noi avremo sicuramente, lo abbiamo già ammirato, abbiamo visto come in un minutaggio estremamente ridotto Neres si è riuscito non solo a fare gol ma a fare degli assist incredibili. Abbiamo Gilmour, del quale si parla tantissimo bene, che abbiamo visto finora per pochissimi minuti e che potrebbe essere schierato dall'inizio. C'è Buongiorno, sul quale c'erano perplessità perché aveva l'età di qua, di là, insomma tante cose, e poi si è rivelato un elemento stabilizzatore di tutta la difesa, per cui anche gli altri si sono sentiti un po' meno gravati di responsabilità e hanno giocato sicuramente all'altezza delle loro prestazioni. Tanta competenza in Conte era scontata, quello che non era scontato è che la concorrenza tra tante prime donne potesse portare Anguissà e Lobotka a livelli mai visti prima.
È vero, Salvatore, c'è questa sfida di Empoli, appunto torniamo all'inizio, ricorderai anche quello 0-0 con Maradona e fu come al solito abbastanza picchiato dai difensori empolesi. C'è una sfida comunque impostica, diciamo, può essere la trappola, visto che poi il Napoli guarderà con certo interesse Roma-Inter e Juventus-Lazio, però intanto deve superare questa trappola.
Sarò un po' controcorrente,
sì,
nel senso che come tutte le squadre cosiddette provinciali che poi riescono ad avere un ruolo ben preciso all'interno del campionato di Serie A, Empoli è sicuramente tra queste. Io dico che per quanto abbia un allenatore d'Aversa molto bravo, peraltro ha un collaboratore che è Salvatore Surlo, napoletano, che conosciamo molto bene anche per essere stato calciatore, che ha diretto le prime partite dell'Empoli in questo campionato, no?
Sì, sì,
è una squadra che comunque sa mettersi in campo ma non sa vincere. L'unica vittoria l'ha fatta contro la Roma e io ho visto quella partita e posso dire, non dico garantire, ma posso dire con una certa sicurezza che è stata una vittoria un po', come dire, presa un po' per caso. Non che non abbiano giocato bene, però la Roma ha avuto tantissime occasioni per mettersi sul 2-2 e quindi sarebbe stato il quinto pareggio per l'Empoli e avrebbe dimostrato che ancora le manca qualcosa per vincere, anche se ha degli elementi molto molto interessanti. Prendi gli esterni, no?
Sì.
C'ha per esempio Fazzini che è bravo, c'ha Giassi che ha segnato già mi pare un paio di gol,
sì, sì, esatto.
Lo stesso Colombo che viene schierato. Ora la particolarità di questa squadra è il fatto che schiera difensori centrali non in linea ma in verticale, un po' come si usava negli anni 80 quando si giocava con lo stopper e con il libero.
È vero.
Salvatore, ti ringraziamo per essere stato con noi, davvero piacevole parlare di calcio con te.
A presto.
Ti ringrazio. A presto.
Grazie. Ciao Salvatore, grazie davvero.
Grazie a Salvatore Biazzo. Ci stanno arrivando tantissimi messaggi al 339-666-9990 e non sorridere sotto i baffi che non hai, caro Dario. E ci arrivano tanti messaggi anche su Kvaratskhelia. C'è questo del nostro ascoltatore amico Alfredo Mazzai che saluto. È mai possibile che per una volta che godiamo di abbondanza, mi riferisco al reparto d'attacco, dobbiamo per forza denigrare uno e spingere l'altro? È un bel problema, ma lo è di Conte. Sosteniamo e basta. E ovviamente ci manda un saluto e ti invoca, ti invita a resistere. Non so che.
Grazie, grazie. Lo mettiamo anche con Mario Parigiani in regia, che salutiamo. Potremmo mettere anche Resistete, no? Di Benedetto Casini, sì. Così parlo bella vista. Invece c'è Roberto che scrive: se Sarnataro non ce la fa più a stare con Emanuela Castelli, mi posso sacrificare io col sorrisino. E poi ancora, per ottenere rimborsi FIFA e UEFA bisogna superare 28 giorni di stop.
Conoscendomi, non so se sarebbe della stessa idea.
Guarda che non sai che lasciamo sta. Giro da Versa, la partita di Empoli è una trappola non solo per tradizione ma per l'orario. Le 12 le partite sono sempre strane, è vero, 12:30 si gioca domenica, ricordiamo, saremo in onda dalle 12 con lo speciale anche il post partita. Allora ci fermiamo, tra un po' Enrico Fedele, quindi scriveteci le vostre domande, interrogativi al direttore al 339-666-9990 e poi c'è un grande ospite.
Denuncio, dai.
Perché devi dirlo tu, sto fatto finale. Vabbè, metto in pubblicità, vai.
No, vabbè, non ci sta Gigi Soriani, quindi insomma posso anche evitare di dirlo, ma l'abbiamo salutato Mario Valdigiano.
Sì, sì, prima salutato. Sei distratta, sei molto distratta. Presa dai complimenti degli ascoltatori, ti distrai.
Assolutamente no.
Che arrossisci.
No, assolutamente no. Vabbè, comunque andiamo in pubblicità perché Mario Valdigiano mi continua a parlare in cuffia, quindi non si può lavorare così. Pubblicità, qualche istante e siamo da voi.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci, eccoci, tornati. Non l'avevo ancora detto, eccoci, eccoci. Tu mi prendi in giro così. Infatti. Allora, intanto Mario dopo metterà, penso, la canzone di Malgioglio, Sbucciami, che si diceva in cuffia, mitica canzone. C'è questo, che ridi, scusa. Allora, altri messaggi. A Kvara, un po' di panchina gli farebbe bene, a prescindere dalla prestazione, ma anche come atteggiamento. Brunello, io non lo so perché ce l'avete, mi state un po' fissando alcuni con Kvara. Che atteggiamento c'ha? È uno che si impegna alla morte, anche talvolta un po' nervosetto, possiamo dire, o testardo nel dribbling, ma si impegna in maniera clamorosa, quindi non ha quell'atteggiamento indolente che a me, francamente, prestazione positiva o negativa dà sempre fastidio quando un calciatore lo assume. Invece ha sempre un atteggiamento molto determinato.
Ma non solo, Conte ha anche esaltato quel nervosismo a fine gara. Lui l'ha attribuito, il mister l'ha attribuito a qualche decisione arbitrale che avrebbe scontentato Kvaratskhelia, vittima come sempre di tanti falli, alcuni davvero davvero brutti. Però ne ha esaltato la tempra, no? Il temperamento. Io direi che comunque anche un po' di nervosismo, se motivato da giuste cause, ci può stare. Anche
occhio a quello
di
che dici, perché ti ascolta il super competente Enrico Fedele. Direttore, buongiorno.
Direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi, ciao cara.
Buongiorno caro direttore, è il momento di far rifiatare Kvaratskhelia, visto che qualcuno, non tutti per carità, tra i tifosi, i nostri ascoltatori lo dice?
Non so perché questo bisogna fare. In realtà credo che Kvaratskhelia abbia fatto già 3 gol.
Sì, sì.
Poi se ne deve fare 3 a partita è un altro discorso.
Esatto.
Che sia un poco triste come la faccia di San Luigi perché viene sostituito.
Allora, scusate, questa parte di San Luigi l'ho detto già diverse volte. Direttore, devo dire, guardando la statua di San Luigi, effettivamente. Assomiglia.
No, la faccia a
Un pochino, un po' cupa, carattere, allora, carattere. Non è una faccia.
È la faccia appesa, hai capito?
Sì, no, è
napoletana, la faccia appesa significa scesa.
Esatto.
Se è scesa.
È un po' cupo, vabbè.
È piangente.
Ma l'avete visto come festeggiava con la Georgia invece Balletti? Insomma, era un altro proprio. Aveva...
Ma ragazzo, così c'è il suo carattere, ragazzo.
Per esempio, Dario Sarnataro ha la stessa faccia di San Luigi.
Il carattere è un qualche cosa che non si cambia.
Esatto.
Quello è e quello rimane. L'importante è che in campo faccia quello che deve fare, perché poi non so la gente da Kvara che cosa vuole.
Esatto.
Perché è vero che tutti abbiamo visto che ne resta dei numeri da talento puro, però a sprazzi. Il calcio mica è fatto solo a momenti, è fatto anche di due fasi. Per essere, non mi sembra il giocatore adatto a fare anche la fase difensiva. Tenete presente che Kvara si è sacrificato molto con Marcantonio, perché Marcantonio è un giocatore.
Direttore, chiedo scusa, devo salutare, devo interrompere, non salutarla, perché perché c'è una sorpresa per lei, ma anche per i nostri amici ascoltatori, un grandissimo dirigente sportivo, colonna del Milan, ma è stato anche calciatore, anche allenatore al Monza, ha capito chi è? Vabbè, lo dico io. Arrigo Braida, direttore, buongiorno.
Buongiorno.
C'è Enrico Fedele, come lei sa bene, Arrigo.
Mamma mia,
Arrigo, no, non posso dire parolacce con lui.
No, non me lo può dire, può anche dirmi. Lui
no,
sa,
no, noi siamo liberi.
Lui sa che io l'ho battezzato quando ha cominciato a fare questo mestiere nell'Udinese. Consigliandogli due ragazzi che poi hanno giocato in Serie A.
Abate Corino.
Bravo, allora vedi che non ti sei fatto vecchio.
Mi ricordo ancora.
Beniamino Abate, ovviamente, parliamo del campano Abate.
Beniamino.
Adesso, voglio fare una battuta, non è stato un buon consigliere, dai. bravo, è un amico. Il rapporto ce l'abbiamo da
più di 40 anni.
Lo so, tra l'altro sì, prego.
La giustizia non ha confini, quindi grande stima e grande amicizia da sempre.
Che pazienza quella del direttore Braida.
Esatto, no, lo sapevamo, c'è un bellissimo articolo che c'è anche su internet di roma.net che ripercorre la carriera di Enrico Fedele e ci sono appunto svelate alcune cose, anche appunto Corino e Abate consigliati da Fedele all'allora allenatore dell'Udinese Arrigo Braida, diventato poi dirigente di altissimo profilo, caro direttore Braida.
Un grande competente di calcio. Quando parlo di calcio dico lui sapeva come devo dire, fotografare un calciatore, lo fotografa.
Quindi direttore, se adesso Braida dice una cosa lei non lo contesta a questo punto, visto che lei
dice no, non lo contesta perché non posso contestare uno che viene dal campo come me, perché certo. Non ha mai detto, se poi sei rimbambito questo non lo
so. No, direttore, non credo. Attivissimo sino a qualche mese fa tra Barcellona, Cremonese e altre cose. Direttore Braida, questo ancora, Napoli è pronto per non ho capito.
Sono sempre attivo. Sempre.
Assolutamente, lo sappiamo, sono in grande forma anche. Direttore Braida, ma questo Napoli di Conte è già pronto per vincere e lottare per lo scudetto, secondo lei? Lo dobbiamo aspettare?
No, guardi, Conte è bravissimo, non è bravo. La società Napoli è gestita in modo eccellente, quindi, ma questo non è, questo è quello che penso. Poi, al di là della bravura di tutti i giocatori, ha preso un giocatore che io condivido al 100%, che è Lukaku, che sposta gli equilibri ancora di più nel campionato italiano rispetto ad altri campionati tipo quello inglese, e quindi è destinato a vincere lo scudetto. Tutti si toccheranno, ma è così.
Ma quest'anno già, dice lei?
Quest'anno.
Direttore, che dice Fedele?
Sono d'accordo, carino,
quelli che hanno il DNA vincente. Poi nella vita si può sbagliare, se tu non provi non sbagli, se tu non scegli non sbagli. Io ho fatto errori, ne farò ancora, ci mancherebbe, certo. però bisogna prendersi la responsabilità. Adesso a chi diamo la responsabilità? Agli algoritmi? Adesso quando questo giocatore dici qua male, chi dice che è stato? L'abbiamo preso con gli algoritmi, benissimo, dategli la responsabilità all'algoritmo.
Ma leva questo algoritmo, ma non è che sto
ascoltatemi, io dico l'algoritmo è utile sicuramente, però non può scegliere, perché l'algoritmo non ha né gli occhi né il cuore. Quindi io dico sono utili, ci mancherebbe, utili sono utili e lo ripeto, ma non può essere che loro debbano, io scelgo solo attraverso, no, ci vuole anche l'occhio umano, perché c'è l'aspetto, diciamo così, umano che non c'è nei numeri.
Eh sì, assolutamente sì. Direttore Fedele, vuole fare il giornalista, visto che lo è anche al tessino pubblicista? Fa lei una domanda a Braida?
No, io dico la verità, non sai quando mi avete fatto contento.
Lo sappiamo.
Finalmente in questo mondo di sedicenti competenti parlo con uno che ha fatto calcio a grandi livelli e non lo faccio per piacere io. Lui sa quando gli voglio bene, quando lo stimo. E quando ha detto intelligenza artificiale, io ho sempre detto che le tavole del comandamento dei comandamenti sono state fatte 2000 e passa anni fa, e anche le leggi del calcio sono sempre le stesse. Il calcio è fatto dai calciatori, l'allenatore dà, diciamo, un temperamento, ma alla fine sono i giocatori bravi, e sono convinto che Ariedo è d'accordo con me. Tutti i giocatori che ha scelto Ariedo insieme a Galeani, che è uno dei più grandi dirigenti di calcio che io abbia mai conosciuto, mi senti? Sì. I giocatori di oggi, che tutti quanti osannano, e che 15-20 anni fa la partita la dovevano vedere o dalla panchina o dalla tribuna.
Eh sì, il livello
chiaro?
È diverso. La domanda chiaro, non l'ha fatta chiaro. Però a Braida, addirittura la faccia una, poi anche
la Braida voglio. Ma allora, Braida com'era 40 anni fa è così. Che cura fai? Sei immarcescibile.
Sai cosa c'è?
Dai, no, sapete che è un grande competente di pittura, di quadri, ed è venuto anche vicino al mio terreno a Paduli da Palladino.
Ecco. Sì, ma sì, devo dire che mi ritengo di essere amico di della sua.
No, lo sai, amico, ma io il più grande errore, Ariedo, l'ho fatto quando lui, io avevo un pezzo di terreno perché mio padre gli ha fatto il veterinario là, voleva acquistarlo e mi voleva dare dei quadri, e mio padre disse: ma guarda, fai
ah,
i quadri.
Che peccato, però andiamo al calcio, andiamo al calcio. Emanuela
sì,
Castelli per
sì,
il direttore Braida.
Vorrei chiedere al direttore Braida un po' di statistiche. Il Napoli è primo per assist di squadra, ben 12, primo per distanza media corsa a partita, oltre 65 km, penultimo per le parate dei portieri, solo dietro la Juventus. Questo Napoli che può lottare,
ha detto
anzi...
tutto, ma già detto tutto, ecco. si fermi che cacchio mi deve dire di più?
No, allora dico io una cosa, ma il suo Milan come si diciamo
no, io volevo terminare, okay, scusami. Perché poi c'è un Inter che tutti danno per maggiormente attrezzata, per attrezzata meglio rispetto al Napoli. Secondo lei l'Inter può essere addirittura un outsider rispetto al Napoli quest'anno?
Allora, diciamo che l'Inter in questo momento è forte, perché è forte, perché lo sta dimostrando, diciamo che sta facendo ancora molto bene. L'Inter, che cosa si può dire? Sicuramente dovrà
competere
contro il Napoli, e io mi auguro e spero anche contro il Milan, se poi ecco. Ci sono altri, perché io sono milanista, è vero.
È un po' deluso al suo Milan, direttore?
Ma è in una fase, diciamo così, sta cercando l'identità. È un po' sì, un po' no. Quindi è un momento così che ha bisogno di tempo per trovare quell'equilibrio, per trovare, diciamo, quella luce che gli consentirà di primeggiare. In questo momento è alla ricerca, anche se in qualche momento dimostra di aver superato certi problemi, poi ricade, ma fa parte appunto di questo momento, di questo periodo che a mio avviso riuscirà da
Ariedo non vuole farsi nemici perché è milanista dentro, e io mi ricordo nel 99 abbiamo vinto la Supercoppa all'ultimo minuto dai Ariedo, però il concetto di fondo è uno: tutti dobbiamo riconoscere una cosa, il Milan non ha, cioè tutti ricordiamo il Milan di Van Basten, che andava a vedere Gullit, certo. Giocatori di questo spessore, ma il Milan aveva una difesa fortissima. Ma vi rendete conto? Con Maldini, Costa Curta, ma vi rendete sotto? Ma vi rendete conto? Era la forza. Oggi il Milan può avere qualche giocatore bravo, ma non ha la difesa, non ha giocatori forti di difesa.
Vero, vero. Quelli erano insuperabili.
Questa è la verità. E poi aggancio alla domanda precedente: l'Inter ha qualche cosa in più in questo momento del Napoli? Sì. Però non deve sbagliare, deve avere il miglior Lautaro, perché il Napoli, a differenza dell'Inter, ha giocatori nella panchina che hanno talento e possono risolvere le partite.
Allora, dobbiamo salutare il direttore Braida, però giusto due cose rapidissime, poi andiamo anche in pubblicità. Direttore, innanzitutto io non mi fido della Juventus, non so lei, in tutto questo discorso.
No, per me la Juventus deve fare...
Braida.
La Juve sta dimostrando che non ha ancora raggiunto l'equilibrio che ti porta ad avere quella certezza del risultato che hanno le grandi squadre, ma che ha giocatori giovani di talento. Diciamo che Allegri ha cominciato a far giocare giocatori molto giovani e ora è comunque arrivato questo allenatore Motta, che sta dimostrando di portare anche qualche novità sotto il profilo, chiamiamolo, del gioco, e che la Juve sicuramente diventerà competitiva perché ha i talenti che matureranno. A mio avviso.
Siamo in mega ritardo al volo proprio. Sì, vai.
Proprio un secondo, volevo chiederle, direttore Breda, secondo lei il fatto che il Napoli non disputi le coppe è un fatto positivo o può essere uno svantaggio? Perché ci sono un po' di pareri discordanti in merito.
No, uno svantaggio sicuramente no. Io credo che abbia invece un vantaggio di potersi preparare per il campionato. Perché i viaggi, le distrazioni, lo stress dei viaggi, delle partite, a livello fisico e mentale sicuramente giocare ogni tre giorni non è semplicissimo, anche se certe squadre come l'Inter o il Milan sono, diciamo, tra virgolette abituati. In questo momento un piccolo vantaggio a mio avviso ce l'ha il Napoli.
È stato un grandissimo piacere parlare con lei di calcio, ma io la rifacciamo anche col direttore Fedele. La salutiamo con questo messaggio di questo amico che l'ha vista giocare. Vidi tirare un rigore a Braida e già dalla rincorsa faceva paura, col portiere che quasi scappò per evitare la pallonata. Aveva una forza incredibile. Arrido Braida, attaccante.
È vero.
Grazie.
Mi vuole bene.
No, vabbè, insomma.
Ciao.
Un abbraccio, direttore. A presto, se vorrà. Grazie.
Mi avete fatto un grande regalo.
Dario Sarnataro, tutto merito suo.
No, lui si azzecca.
Bisogna riconoscere a Cesare quel che dice.
Ariedo è un mio fratello.
Lo sapevamo.
Però non sono d'accordo su due cose.
Sì, direttore, proprio andare in pubblicità. Quindi saluto Ariedo Braida. Direttore, grazie. Grazie, un abbraccio, alla prossima.
Arrivederci.
Grazie al direttore Braida e al direttore Fedele, torniamo tra pochissimo al direttore.
Marte Sport Live.
Di nuovo in diretta con tantissime domande ancora inevase, diciamo così, per Enrico Fedele. Ne parliamo tra poco. Ovviamente i vostri messaggi al 339-666-9990. Salutiamo ancora Roberto che dice dalla Valsesia, dice siete bravissimi, grazie davvero,
grazie
di cuore.
E invece c'è Pasquale che dice: premesso che sono un tifoso del Napoli, ascolto tutti i giorni Radio Marte, ovviamente, grazie. Lo ringraziamo con i suoi ospiti, ma oggi ascoltare Braida, ma veramente lo dico tifoso vero, grande persona competente di calcio come pochi, e pochi sono come lui, e in effetti
è un signore.
In effetti è così, un gran signore.
Allora, da oggi in poi, quando è giovedì, abbiamo il piacere, il grandissimo piacere di avere con noi Enrico Fedele, proveremo sempre a fare sorprese. Direttore, non so se è a livello di Braida, però ci proviamo ogni volta, va bene?
Va bene.
Stiamo già offendendo i prossimi.
Mi fate ritornare di quasi 40 anni indietro, se non 40 ma 25-30 sicuro.
Direttore, invece torniamo al presente, perché c'è il suo alter ego che non ha mandato un vocale stavolta, però le pone una riflessione. Luca dice: Quara adesso lo conoscono tutti, e fra contrasti e mazzate era prevedibile diventasse un giocatore attenzionato da tutte le difese. Il primo anno, quello dello scudetto, nessuno lo conosceva ed è riuscito a fare il bello e il cattivo a tempo. Adesso, conoscendo la sua pericolosità, lo raddoppiano e lo trattano con le maniere forti per oscurarlo. Parliamo sempre di un ingabbiato che ha fatto 3 gol e 2 assist, però Quara è il nostro gioiello, non credo vada fatto sedere, anzi vada protetto da compagni e supportato dai difensori.
D'accordo, sempre Quara, sempre, in ogni caso, sempre.
Il talento
però volevo sì. fare una quello che ha detto Ariedo. Sulle coppe io non sono molto d'accordo, ma sai perché? Perché il Napoli ha 6-7 giocatori che hanno bisogno di giocare. E non possono fare spezzoni di partita, o magari qualcuno non entra, tipo Conce per esempio, non so, il Solito entra e non entra, quindi Neres entra e spacca le partite, qualche difensore per esempio dovrebbe forgiarsi di più, tipo Marin, per vedere che roba è, certo. Perché là è il tallone di Achille, e questo non si discute proprio. Per quanto riguarda la Juve, io credo che la Juve debba lottare tra il terzo e il quarto posto.
Ah, ecco, quindi è precisato anche la cosa rispetto a quando diceva Brade. Direttore, parliamo di Empoli-Napoli, perché è chiaro che l'Empoli è inferiore al Napoli, non c'è dubbio. È chiaro che però un Empoli che subisce poco, appena 4 reti. E poi, se le dico che sicuramente Gilmour è un ottimo calciatore, però l'assenza di Lobotka secondo me pesa, perché non è ancora un Napoli.
Guarda, io adesso splendente, no? Che cosa mi scatenerà?
Ecco.
Io credo che il Napoli non vada a perdere tra Gilmour e Lobotka. Ah. Ah. Beh, ti spiego. Lobotka è un giocatore che ha qualità tecniche, ha soprattutto un modo di, come ti devo dire, di portare la palla e anche di fintare, che lo mettono nelle condizioni di essere sempre quasi imprendibile. Però da un punto di vista della forza fisica, del contrasto, non è che lo preferisca molto.
Però per esempio Nico Paz lo ha bloccato, è stato anche bravo nelle tra le linee.
Io Gilmour lo conosco bene, sì. Ed è un giocatore, a me piace da morire, perché è un brevilineo, la tipologia è quella di Allan, però non le stesse caratteristiche. È un giocatore che immediatamente va in aiuto, cioè nel tempo in appoggio, va in soccorso dell'avversario, immediatamente distribuisce la palla subito, un po' come faceva Dembe, no? Vi ricordate? Sì, questa cosa qua, e poi ha un senso. Ha il senso, uno è il senso della verticalizzazione, verticalizza subito, e l'altro che è un giocatore che gli piace anche essere protettore della zona scoperta. Mi spiego. Quando Marcantonio viene avanti, ha bisogno di un mediano che lo copra.
Certo.
Quando viene avanti Di Lorenzo, ha bisogno di un mediano che faccia i movimenti di lateralità, certo. Non movimenti di profondità. Perché io Lobotka lo accetto, anzi, mi piace da morire. Però gli manca, fa delle cose che dopo dovrebbe finalizzare. Invece lui, nella parte della finalizzazione, lascia un po' a desiderare. Gilmour invece è più nella fase di contenimento e di smistamento, quindi potrebbe essere una sorpresa.
Quindi non è preoccupato assolutamente né dall'assenza di Lobotka che neanche dalla gara dell'Empoli con Empoli. Invece l'assenza di Oliveira probabile, non ancora sicura.
L'assenza di Oliveira metterà, io non so, il sostituto dovrebbe essere Spinazzola, caratteristiche diverse.
Ammesso, in teoria anche Mazzocchi può giocare come terzino sinistro.
Però la caratteristica è là, sa, su tutti i giocatori di corsa, di passo. Sì.
Lì c'è Ghiasi che non è male.
Un po' più fragile, come?
Lì dall'altra parte c'è Ghiasi che si inserisce in gran forma.
Ragazzo che ha fatto già 2-3 gol, sì, con gli inserimenti dalla destra su cross dalla sinistra di Pezzella, che è un bel mancino. Però con tutto l'affetto, lo amo, è il presidente, che pure lui fa parte della mia generazione, e abbiamo avuto dei rapporti eccezionali con Corsi, al quale bisogna togliersi il cappello.
È vero.
Per come sa scegliere i collaboratori, e i collaboratori sanno scegliere i giovani calciatori. Poche società come l'amico mio Corsi. Però parliamo di una Ferrari e di una buona berlina.
Una buona berlina, però non è poco.
Però, direttore, c'è un nostro ascoltatore, non si firma, dice: la particolarità di Lobotka è che solo lui sa pulire i palloni nel Napoli, è vero questo?
Che solo lui?
Sa pulire i palloni, le palle sporche nel Napoli.
No, più che pulire, lui la riesce a pigliare, però delle volte fa un tocco in più. E voi dovete sapere che il centrocampista, soprattutto il metodista, la palla non la deve portare. Si diceva sempre, quei famosi antichi, che voi oramai andate di licenza artificiale, non pensate più a chi ha inventato.
Siamo
abbastanza boomer.
Che il centrocampista deve essere come il muro. Quando gli dai la palla, immediatamente deve tornare indietro.
Abbatti muro, diciamo. Ho capito. Va bene, c'è Roma-Inter, ci sono Roma-Inter, Juventus-Lazio.
Vabbè,
Ci aumenteremo il vantaggio.
Ah, vabbè, vabbè. Ah, allora, poi ne parliamo anche insieme, magari domenica. Grazie, direttore, un abbraccio.
Grazie, direttore.
Grazie al nostro direttore Enrico Fedele, nostro opinionista, ovviamente. Voglio complimentarmi con Emanuela.
Questo scrive, è Antonio veramente Napolla, bello, grazie, infatti, grazie.
Perché è bravissima e competente al massimo. Una voce dolcissima. Ah, la voce. Ecco. Per me potrebbe condurre una trasmissione su canale di Rai, tanto è bravo, un fiore all'occhiello per questa trasmissione su Radio Marte.
Grazie.
È vero, beh, gli auguriamo andare in Rai. Questo
complimento mi piace
molto. Bello,
grazie.
Sì. La voce è dolcissima, il resto, vabbè, messaggio vocale, messaggio vocale. Però non dice no, però ragazzi, quindi
non
è che scherzo.
Ah, ecco, per ecco. Niente.
Messaggio vocale.
Non posso ascoltarvi quando parla sto
vabbè, 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 non ti piace Fedele, girare a cambia radio, caro amici, che ti devo dire. Ci fermiamo per un po' di pubblicità tra poco, poi andiamo a capire cosa succede anche in casa Empoli con qualche problemino anche lì, con Viti che ha qualche problema, il difensore interessante, con anche un ex azzurro che lo ha seguito,
esatto.
L'Empoli intendo molto da vicino. Nel frattempo c'è un altro messaggio, ecco qua, potrebbe giocare anche Di Lorenzo a sinistra, ha giocato qualche altra volta. Poi ovviamente c'è anche
sì.
Un altro messaggio per te, buongiorno, non abbiamo la Botte con Olivera però abbiamo la Castelli, speriamo che Sarnataro non la mandi in nazionale,
eh?
Altrimenti sarebbe una grossa perdita per Radio Marte.
Ecco, Dario,
battuta.
Appunto
che io ti manderei,
no,
nazionale,
mandi via,
io non ti
sì,
manderei nazionale, ti manderei pubblicità.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati, sempre in diretta, Dario Sarnataro, Emanuela Castelli, Mario Paligiano, Gianluca Gefuni che salutiamo, che ci ha preceduti in Forza Napoli sempre, tutti i giorni 12:13, linee aperte con Forza e in Forza Napoli in particolare, ma anche domenica pre e post partite di Empoli-Napoli. E ricordiamo che siamo anche sul canale 183, perché mi indichi? Che vuoi? Non lo so, guarda, che devo fare qua. Dario, non sbagliare con la Castelli, ti trovi tutto il popolo di Radio Marte lì. Vabbè, no, ma chi sbaglia? Io non sto sbagliando.
No, non sbagliare a parlare.
Al massimo la prendo un po' in giro. Per Dario, ieri ho paragonato la bellezza di Emanuele. Ragazzi, parliamo un po' di calcio,
Madonna,
non lo so. Vabbè.
Ad
una poesia di Montale. Oggi devo aggiungere che oltre alla bellezza, competenza, eleganza, Emanuele Castelli mi suscita la stessa esplosione di emozioni che ho provato leggendo Napoli 44 di Norma Lewis, quelle che mi ha dato il terzo scudetto del Napoli e quelle che provo pensando alla Palestina libera dall'invasione nazio-sionista di Israele, scrive Antonio. Beh, l'ultima, la liberazione di Palestina o la fine della guerra, ancora meglio, in tutte le parti del mondo sarebbe sempre una grande sensazione. Comunque non sono preoccupato, scrive Antonio da Monaco di Baviera. Gilmour è forte, vedrete, poi Spinazzola se sta bene sa essere meglio di Olivera, ma sicuramente Spinazzola fa la differenza, diciamo, se sta bene, in questo senso non c'è dubbio.
Direi proprio di sì, assolutamente. Tra l'altro è vero che all'inizio del campionato, quando è stato impiegato un po' di più da Conte, non ha avuto quell'incisività che forse ci si aspettava, però anche
è partito benissimo nelle amichevoli, ricordate,
amichevoli esatto,
faceva la differenza.
Poi all'avvio di campionato non ha mantenuto quel tipo di standard.
Poi difesa 4
è uscito un po' dai radar, con la difesa 4 ha perso un po' chiaramente di possibilità di giocare, perché diciamo è più incisivo nel ruolo di quinto di centrocampo, quindi effettivamente, insomma, però staremo a vedere un calciatore di qualità con tanta esperienza, quindi non siamo preoccupati. Dario, perché ridi?
No, rido perché le facce di Mario, suo entusiasmo.
No,
altro messaggio vocale, ascoltiamo.
Buongiorno Radio Marte, Gennarino da Carinola. Io
ciao.
Metterei Politano a sinistra al posto di Olivera, e così
addirittura
potremmo vedere pure dal primo minuto Neres a destra al posto di Politano. Salve, ciao ciao.
Chissà, penso sia molto complicato, però mai dire mai. Altro messaggio.
Buongiorno, Marco da Napoli.
Ciao Marco.
Pensando alla Palestina di Terra. Volevo dire un po' ai tifosi che stanno criticando Kvaratskhelia. Uno in particolare ha chiamato anche prima. Il problema di questi tifosi è che Napoli, noi abbiamo avuto il calciatore più forte di tutti i tempi, che qua mando Maradona. Allora vorrebbero che tutti i calciatori fossero Maradona. Quindi non sanno più distinguere il giocatore forte da quello meno forte.
Direi proprio di sì.
Va bene.
Il problema di Napoli è stato solo uno, Diego Armando Maradona.
Il problema, aspetta un attimo, cioè dice la bocca buona. Napoli ha avuto altri grandi calciatori, certo, non come Maradona. quindi ha la bocca buona in assoluto. Per esempio, si è goduto il grande bomber che ha trascinato il Napoli alla Serie A. E peccato non è rimasto. Tante volte l'abbiamo detto, ma vale sempre la pena ricordarlo. Ovvero
Stefan Schwok, bentornato su Marte.
Buongiorno a voi.
Ciao Stefan, buongiorno. Ti vediamo ogni lunedì in TV al Bello del Calcio, ma anche su DAZN a commentare le partite anche dell'Empoli.
Sì.
Che squadra è questa che affronta il Napoli domenica?
L'Empoli l'ho fatta tante volte l'anno scorso, quest'anno però è una squadra che l'ho vista, è una squadra che ha una sua identità di gioco, una squadra che non subisce solo l'avversario ma cerca anche di impostare la partita e di rendersi pericolosa. C'hanno giocatori giallo a destra, un giocatore che può creare tanti problemi, c'è un buon centrocampo, c'è una difesa che sta lavorando bene, insomma un Empoli che è partita molto bene quest'anno, che mi sembra abbia già 10 punti e non sono pochi per una squadra come l'Empoli, e perciò è una squadra che specialmente in casa riesce a fare buoni risultati, anche se ha vinto anche stasera, che diceva che ha vinto anche a Roma, però in casa è una squadra che fino all'ultimo cerca di fare la partita.
È vero, pericoloso.
Invece rimanendo nella zona d'attacco di Stefan Schwok, volevo chiederti un parere su Lukaku, spesso criticato, però stiamo assistendo ad un'evoluzione di questo bomber, un bomber che riesce molto più a dialogare molto meglio con i compagni rispetto al passato. Secondo te una fase passeggera in attesa della condizione migliore, oppure proprio un nuovo modo di interpretare il ruolo affidatogli da Conte?
Ma guarda, ti dico, è un giocatore che ha sempre avuto questa caratteristica, quella di far salire la squadra, di mandare in porta anche gli altri compagni, di fare assist, però è un giocatore che ha fatto sempre tanti gol. È logico che quando tu inizi la stagione allenandoti da solo, non avendo ritmo partita, non avendo il ritmo allenamento, perché in allenamento fai le partitelle, insomma riesci, no? Andare a trovare la forza per andare con i tuoi compagni, diventa tutto un po' più difficile. Lukaku adesso sta tornando quello che sappiamo tutti, un giocatore molto forte, un giocatore che alla fine c'è, quindi il tiro li fa sempre, e in più magari fa anche qualche assist. Conte lo sta facendo tornare ai massimi livelli, perché è anche vero che l'ultimo anno che lui ha fatto molto bene era proprio con Conte, perché lui ha una macchina che viaggia a cilindrate molto grosse, e quando è una macchina di questo genere deve essere lucidata sempre a puntino. Non sempre Lukaku ha fatto in modo che il suo motore fosse lucidato per dare il massimo. Con Conte sapeva già prima e sa che questo non può accadere, e per quello lui sono convinto che farà un'altra annata strepitosa sotto la guida di Antonio Conte, perché è un allenatore che lo conosce. E lo stesso Lukaku sa quanto Conte pretenda da lui.
C'è poi anche Raspadori, che è venuto rinfrancato, è tornato da Castelvolturno rinfrancato dalla vittoria e dalla buona prestazione in nazionale. Resta sempre un giocatore che in questo Napoli, forse anche per come gioca il Napoli, come giocava soprattutto, non è che si riesce a capire cosa può fare, cosa può dare. Per te?
Ma sa, lui è un giocatore che, come se in nazionale, no, predilige giocare alle spalle della prima punta, e questo nel Napoli è difficile, perché adesso in questo momento lo sta facendo tanto McTominay quanto Kvaratskhelia, che viene dentro ad accentrarsi in mezzo al campo, perciò lui lo sta facendo. Lo sai, quando ti giochi in Inter,
Stefan, abbiamo qualche problema nel sentirti, forse c'è un problema di ricezione telefonica, vediamo se riusciamo
a guadagnare una posizione.
Stavo
dicendo che quando giochi in una grande squadra come il Napoli, come può essere l'Inter, il Milan, la Juve, sai anche che il posto può essere non
garantito,
fisso, potrebbe essere anche di pochi minuti, no? In una stagione, diciamo, che le sue occasioni per mettere in mostra, però è logico che per adesso Conte la scelta è capitata su altri. Però abbiamo visto cosa può dare Raspadori dello scudetto. Io lascio perdere l'anno scorso, perché l'anno scorso tutti i giocatori hanno fatto molto male, e perciò diventa quasi superfluo commentare. Però in nazionale si è ripreso, adesso si è visto che predilige giocare dietro la prima punta, e perciò un giocatore ovviamente, quando sarà chiamato in causa, darà il suo contributo.
Sì.
Grazie Stefan per essere stato con noi, per la tua consueta disponibilità.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao Stefano,
grazie a Stefano Suok, buon lavoro a lui. Nel frattempo, insomma, Dario, ci sono tantissimi messaggi, però già abbiamo in collegamento con noi il nostro prossimo ospite all'altra linea telefonica qui su Radio Marte, Simone Cioni, La Nazione. Bentornato, Simone.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ciao, buongiorno Simone, segue specificamente ovviamente l'Empoli. Beh, è chiaro che dopo la sosta non è chiaro, un gioco di parole, non è ripetizione, non è diciamo sempre chiaro come sta la squadra, però l'Empoli affronterà il Napoli, che Empoli sarà anche in termini di disponibilità di alcuni calciatori che sono in dubbio.
Sì, infatti la domanda principale è proprio quella, riferita specialmente a tre nomi: Viti, Male e anche Zurkowski, che si comincia a affacciare nella possibilità di essere convocato, però ecco, non è chiaro ancora se ce la farà o meno per questa partita. Bisogna vedere magari se lo staff a questo punto preferirà aspettare una settimana in più e magari averlo al top per l'impegno successivo, se magari rischiare qualcosina per avere a disposizione già domenica contro il Napoli. Male sta recuperando, però anche lui resterà sicuramente in dubbio fino agli ultimi giorni. Qualche notizia positiva è arrivata ieri da Viti, perché comunque è tornato ad allenarsi con il gruppo. Sicuramente su di lui probabilmente qualcosa in più sarà fatto per cercare di recuperarlo, vista insomma l'importanza del giocatore e le prestazioni che ha offerto fino a questo momento. Quindi su Viti ci riserviamo un po' più di ottimismo. Per il resto è una squadra che sta sostanzialmente bene, c'è l'incognita di vedere come avrà assorbito la prima sconfitta stagionale, quella dell'Olimpico. In queste due settimane, sfruttando la sosta, si sono allenate soprattutto sulla parte atletica. Mister D'Aversa ha cercato di portare un po' tutto il gruppo sullo stesso livello di condizione, visto insomma che tanti nuovi arrivati erano giunti in finale di mercato, magari la situazione in cui si allenavano poco, qualcuno questa parte di stagione appunto ha avuto dei problemini, quindi ecco, si è sfruttato questa sosta per cercare di riportare la condizione al top.
Simone, al di là degli infortunati che comunque affliggono anche l'Empoli, l'Empoli è una squadra che sta sorprendendo, che mostra una grandissima organizzazione di gioco. A cosa dovrebbe stare particolarmente attento il Napoli?
Beh, sicuramente il punto di forza di quest'Empoli è proprio quello, è questa identità, questo spirito di squadra che è riuscito a infondere nei suoi ragazzi fin dai primi giorni D'Aversa. Ha detto bene te, c'è una grande organizzazione tattica, la squadra subisce poco e concede anche relativamente poco, l'abbiamo visto anche contro già le grandi squadre che ha affrontato, mi viene in mente la Juventus in casa,
esatto,
la Fiorentina,
fermate
e concedendo relativamente poco. Sì, è vero che Vasquez le sue due, magari tre parate le ha dovute piazzare, ma sarebbe anche da stupirsi del contrario. E comunque è una squadra anche che sa ripartire e lo fa con coraggio. Questa è l'altra parola che spesso si sta adoperando con D'Aversa, perché è lo spirito che è riuscito a infondere alla squadra. Quando l'Empoli riparte non lo fa con uno o due persone, ma tendenzialmente riescono ad accompagnare sempre in tanti, almeno in 4-5, quindi gli esterni, i centrocampisti, le mezzale si buttano dentro.
In questo è un po' una filosofia di gioco simile a quella di Conte, o al meglio quello che stiamo vedendo in questo momento con Conte, che in fase di possesso e di aggressione praticamente e di attacco anzi gioca in realtà con quattro lì davanti, quindi insomma quattro bocche di fuoco. L'Empoli da questo punto di vista ha qualche tratto in comune, pur nella differenza magari dei valori della rosa.
Sì, è vero, è un'impostazione abbastanza simile anche a un'idea di gioco, perché anche l'Empoli comunque cerca appunto di andare a aggredire alto per recuperare la palla e poi buttarsi appunto negli spazi e cercare di aggredire le difese avversarie. Sicuramente nel gioco di D'Aversa hanno una grande importanza gli esterni, e finora sta facendo benissimo Pezzella, che quando arriva sul fondo insomma mette sempre tanti palloni invitanti. Era partito benissimo Giasi, forse sta facendo un po' meno bene in queste ultime partite, non a livello generale diciamo così, ma soprattutto nella fase offensiva magari sta in questo momento un pochino più attento alla parte difensiva. Però ecco, l'Empoli quando riparte è una squadra che può far male, sicuramente lo deve fare al 101% e con una intensità atletica che non debba mai calare nell'arco dei 90 minuti, perché altrimenti il divario tecnico è chiaro che verrà fuori.
Simone, nel salutarti rapidissimamente, c'è questo rapporto bellissimo tra D'Aversa e Conte, Conte padrino della figlia del tecnico dell'Empoli, ma c'è anche questa sfida georgiana tra Goglicidze e Kvaratskhelia. Ma dove l'ha pescato Corsi? Goglicidze 2004, ottimo difensore, rivelazione sin qui.
Una grande rivelazione, è stata veramente una grande sorpresa, perché è arrivato nel mercato di gennaio dello scorso anno. Era stato un po' una meteora, diciamo, nei primi mesi, che probabilmente si sono voluti per ambientarsi, certo, perché comunque, come ha ricordato più volte D'Aversa, ancora fa fatica con l'italiano, quindi anche solo, insomma, il discorso di comunicare non è facile, però in campo quest'anno è stato buttato dentro e ha dimostrato di avere davvero delle doti notevoli. Lo ha sponsorizzato Michelisse, un attaccante certo, sì, nazionale che da queste parti conoscono molto
grande
bene,
talento incompiuto
e che stimano dire. Sì, ha fatto veramente una carriera al di sotto di quelle che potevano essere le proprie potenzialità, minata un po' dagli infortuni, perché anche lui ne ha avuti veramente veramente di tanti. E questo ragazzo sta veramente stupendo, non tanto anche sì per le qualità, appunto, come dicevo prima, in campo, ma soprattutto per la testa, per la personalità, per la sicurezza, per la tranquillità con cui scende in campo, che, come ha ricordato una volta D'Aversa, sembra davvero un veterano, mentre invece è soltanto alla sua quinta, sesta apparizione nel massimo campionato italiano.
Bella sfida davvero. Bella. Simone, grazie per il tuo intervento.
Non
emozionare, Dario. No, calata la voce. Grazie Simone, un abbraccio.
Ci mancherebbe, grazie a voi come sempre.
Ciao Simone, grazie.
Grazie Simone Cioni, firma della Nazione. Che fai, prendi in giro la mia...
No, perché lo so già perché sei così triste.
Lo so, guarda come sono triste, Mario, guarda. 5, 4, 3, 2, 1, ci sentiamo stasera a Marte Sport Live con Marciano. Grazie alla Castelli.
Grazie al Sarnataro.
E grazie a Palligiano. Ciao a tutti.
Ciao.
Marte Sport Live. Caro tifoso del Napoli, se vuoi sapere davvero tutto sulla tua squadra del cuore, ascolta Marte Sport Live nel doppio appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21. Tutto chiaro? Marte Sport Live, la storica trasmissione di Radio Marte dalla parte dei tifosi azzurri. Perché su Radio Marte anche il calcio è di un altro